Radio Blu e tu presenta. Radio Blu e tu presenta. Disco Sofia. A cura di Marco Chinaglia. Impariamo a pensare divertendoci.
Benvenuti ad una nuova puntata di Disco Sofia. Impariamo a pensare divertendoci. Nella scorsa puntata, che ha dato inizio a questa nostra terza stagione di programmazione, abbiamo fatto un po' la panoramica generale di quella che è la filosofia e soprattutto anche il contesto culturale e storico dell'umanesimo e del Rinascimento. Adesso andiamo un po' a calarci nei dettagli degli autori e dei pensieri, specialmente a cavallo tra il XV e il XVI secolo. E citavo nella scorsa puntata la scuola di Atene. Ecco, la scuola di Atene è uno straordinario, se non siete mai stati a Roma, nelle stanze vaticane, andateci, uno straordinario esempio di come la cultura antica, la cultura classica, fra l'altro all'interno di un contesto che è quello degli appartamenti privati del Papa, avesse, quindi la cultura pagana sostanzialmente, avesse una presa così straordinaria anche dopo secoli e secoli. D'altronde pensate a un personaggio come Tommaso d'Aquino, già nel Medioevo questa esigenza di voler mediare l'aristotelismo, in particolare con il pensiero cristiano, era assolutamente presente nell'orizzonte culturale europeo. E la cosa interessante è che al centro di quella composizione, che ovviamente è ideale, no? Le città ideali, ne parleremo, no? le utopie sono anche un po' figlie di quest'epoca, ci sono Platone e Aristotele. Uno fa il gesto di indicare il cielo ed è l'iperuranio platonico, Platone che ha fra l'altro il volto inconfondibile di Leonardo da Vinci, e invece la mano saldamente ancorata alla terra, quasi dicendo piano, fai calma, di Aristotele, Platone con il Timeo, uno dei dialoghi della sua vecchiaia dove vi ricordate parla della figura del Demiurgo, e mentre intermediario tra le idee e il mondo e invece e le cose del mondo e invece Aristotele che ha l'etica, quindi come ci si comporta nella realtà. Ecco, neoplatonismo, neoaristotelismo, sono ancora loro con questo neo, perché ovviamente sono mediati da una realtà che è cambiata, si è aggiornata, si è modificata con i tempi, i protagonisti di questa fase di rinascita. Allora parliamo in questa prima di queste due parti che dedichiamo a questi autori, di due personaggi molto interessanti di derivazione neoplatonica. Cusano, Niccolò Krebs, detto Cusano perché era nativo di Cues, vicino a Treviri, quindi tedesco, Treviri, Colonia, Magonza, le tre città sede di seggio arcivescovile che reggevano l'imperatore nel Sacro Romano Impero, nato nel 1401, nella sua opera più famosa, che si chiama La dotta ignoranza, 1440, inizia partendo da una concezione. La concezione è quella che le possibilità conoscitive dell'uomo siano, come dire, limitate. La conoscenza umana è limitata, e il sapere umano è limitato. Però la divina, la conoscenza divina, cioè la verità, è infinita. Quindi non se ne può avere una conoscenza piena, dice, ma soltanto una dotta ignoranza, bellissima questa espressione, un sapere di non sapere. La cosa più perfetta che un uomo quanto mai interessato a sapere potrà conseguire nella sua dottrina è la consapevolezza piena di quell'ignoranza che gli è propria. Il fatto però che il sapere umano sia limitato e quindi ci troviamo davanti a un'ignoranza non esclude però che questa ignoranza sia paradossalmente ossimoro dotta. Cosa vuol dire dotta? È un desiderio di sapere che porta l'uomo ad ampliare la propria conoscenza, a continuare una ricerca che non arriva mai a un punto definitivo. E difatti non a caso Cusano è molto interessante, perché Cusano vede la visione di Dio intesa come colui che è complicatio, molto, molto efficace questo termine, complicatio, complicazione dell'universo, un universo che invece è explicatio, cioè spiegazione, spiegazione non nel senso, non tanto nel senso di spiegare, nel senso di chiarire qualcosa che non è chiaro, esplicazio nel senso di spiegarsi di Dio, un Dio che è complicatio, che si esprime nella explicatio dell'universo, cioè l'universo conserva in sé tutti gli attributi divini e allora ne consegue che l'universo risulterà infinito. E qua siamo di fronte a qualcosa di clamoroso, perché ovviamente non solo c'è una negazione del neocentrismo, ma c'è l'inizio di quell'affermazione dell'infinità dell'universo e dei mondi, che sarà uno dei grandi temi che porteranno anche a vicende drammatiche nei rapporti tra la fede e la ragione. Arriveremo nella prossima puntata a parlare di Giordano Bruno, che per questo amore della verità finirà anche arso sul rogo nell'anno 1600. Quindi l'unità diventa molteplicità e l'universo ha gli stessi attributi di Dio. L'uomo, proprio perché uomo è limitato, non può conoscere l'infinito, non può conoscere l'universo nella sua totalità e quindi di conseguenza non può conoscere Dio. È quella che in filosofia si chiama teologia negativa, cioè io non posso definire Dio, possiamo dire che è qualcosa che è al di là dei nostri limiti della contingenza e quindi è inattingibile, non riusciamo ad arrivare fino in fondo. Dio, quindi, di conseguenza è la coincidenza degli opposti. Dio è la totalità da cui hanno origine tutte le cose. Dio è l'unità dei contrari. Dio crea gli strumenti della conoscenza e a lui non è applicabile il principio che Aristotele aveva chiarito di non contraddizione. Per quindi la struttura dell'universo è una struttura matematica e Dio ha compiuto la creazione seguendo modelli di tipo matematico. Insomma, l'uomo in tutto ciò ha una posizione mediana, no? L'uomo al centro, no? Partecipa delle idee con l'intelletto, ma ha bisogno anche del corpo, della sensazione per conoscere le cose. Noi sappiamo quanto il mondo rinascimentale sia un mondo dove l'esaltazione del corpo, pensate alla nascita di Venere di Botticelli, meraviglioso quadro conservato alla Galleria degli Uffizi, e Botticelli sarà uno di quei artisti che saranno perseguitati letteralmente dalla figura di Girolamo Savonarola, che instaurerà questa Repubblica Teocratica a Firenze distruggendo nei roghi della vanità anche tanti manoscritti, anche tanti spartiti musicali, anche tanti gioielli, vestiti e opere d'arte. Quindi questa attenzione alla percezione, questa attenzione ai sensi, che fra l'altro ci dicono anche un'altra cosa: se Platone e Aristotele sono sicuramente i due più grandi filosofi di riferimento, non mancano nella filosofia di questo periodo scuole che si rifanno ad altri pensieri e ad altre correnti, una su tutte all'epicureismo. Epicureista era Lorenzo e Valla e neoepicureo sicuramente, soprattutto nel suo modo di pensare e ragionare, era proprio il grande Lorenzo de Medici, Lorenzo il Magnifico, grande uomo politico, l'ago della bilancia nelle vicende della penisola, ma anche grande uomo di cultura. Quant'è bella giovinezza che si fugge tuttavia, del diman non v'è certezza, chi vuole essere lieto sia, quel giovinezza, no, che se ne va, citazione che addirittura il fascismo e Mussolini riprenderanno nel loro inno ufficiale. Ma un po' di cose le abbiamo dette, abbiamo detto che il concetto centrale di Cusano è appunto questa dotta ignoranza. Allora andiamoci ad ascoltare Ignorance, primo singolo estratto dal terzo album in studio dei Paramore, l'album è Brand New Eyes, pubblicato il 7 luglio del 2009, un brano insomma che ha raggiunto numerose posizioni in classifica nel corso del 2009, andando a scalarle, tra le altre la settima in Brasile, negli Stati Uniti, addirittura la prima nella classifica rock e metal del Regno Unito. Allora andiamoci ad ascoltare i Paramore con Ignorance.
is your new best friend. Ignorance is your new best friend. And this is the best thing that could have happened. Any longer and I wouldn't have made it. It's not a war, no, it's not a rapture. I'm just a person, but you can't take it. The same tricks that once fooled me, they won't get you anywhere. I'm not the same kid from your memory. Well, now I can fend for myself. Don't wanna hear your sad song. I wanna feel your pain. When it's over, it's not my fault. Cause you know we're not the same. We're not the same.
Ascoltando Disco Sofia, conduce in studio Marco Chinaglia.
Sempre di matrice, diciamo così, neoplatonica è la figura di Marsilio Ficino. Stavamo citando prima Lorenzo de' Medici, Lorenzo il Magnifico. Ecco, Marsilio Ficino, diciamo che è il punto di riferimento del neoplatonismo, specialmente in Italia. È nato nel 1433, muore nel 1499, è lui che istituisce nella villa suburbana di Careggi, dove oggi c'è l'ospedale per capirci di Firenze, l'Accademia Fiorentina, sulla scorta e sull'esempio di Cosimo il Vecchio, Cosimo de' Medici, il fondatore della Signoria Medici, al quale dà un impulso importante a questa fioritura. Pensate che all'interno della villa di Careggi Ficino arriverà a tradurre in latino tutta l'opera platonica, appunto quel recupero filologico che dicevamo prima, ma anche l'Ennea di Plotino, quell'autore, abbiamo detto, che segna un pochino, se vogliamo, un anello di congiunzione tra la filosofia antica e poi il mondo cristiano. In effetti Ficino è neoplatonico, per lui in particolare c'è una sorta di gerarchia dell'universo, una gerarchia dell'universo che è fatta di cinque ipostasi, esattamente come diceva Plotino. Il primo è una sorta di livello spirituale, è Dio. Da Dio procede la seconda ipostasi, che è la natura angelica. La terza ipostasi è l'anima, e qui cadiamo appunto nella cosiddetta, nell'uomo visto come copula mundi, abbiamo detto, e che è costituita dall'anima del mondo e dall'anima dell'uomo, per arrivare poi al livello materiale, la quarta ipostasi, che è la qualità, e la quinta ipostasi, che è il corpo. Perché si crea questo ordine gerarchico? Si crea da una proporzione tra l'unità e la molteplicità. L'unità senza molteplicità è Dio, la molteplicità senza unità è il corpo. Per capirci, sotto Dio, ovviamente Dio è la perfezione massima, nella natura angelica c'è solo l'unità, che però viene moltiplicata come in più specie. Le specie angeliche sono molto organizzate fra di loro. Ogni idea è unica, ma l'intelletto è formato da una pluralità di Dio, e Dio invece è l'unità assoluta. Per arrivare poi appunto all'anima del mondo, quel principio razionale che regola la realtà secondo i modelli delle idee e dà la vita. Insomma, Ficino è un personaggio che crede nel mondo come un unico grande organismo, un grande animale. Mi viene in mente Anassimene, no? Che parlava del pneuma, lo spirito, il soffio vitale dell'anima del mondo, un unico organismo in cui fra tutti gli esseri esiste una sorta di interdipendenza. Ecco, l'anima è questa copula mundi, è la cerniera, l'anima razionale, tra lo spirituale e il materiale. E da qui deriva anche l'importanza del senso dell'amore. L'amore è ciò che determina, attraverso la volontà, l'uomo a ricongiungersi verso Dio, a scegliere questi valori. Questo uomo che si eleva verso l'alto, che si eleva verso la figura di Dio. E in questo autore, così come già in Cusano, centrale torna il concetto di infinito, un concetto che poi, insomma, pensiamo alla filosofia, ma pensiamo anche alla letteratura, fino ad arrivare a Leopardi, tra gli altri. È un concetto che avrà una fortuna molto importante. Finito, indefinito, ne abbiamo già parlato con Anassimandro agli inizi del nostro percorso. Con la filosofia umanistica rinascimentale, quell'universo che Aristotele aveva pensato finito, limitato, il cielo delle stelle fisse, Dio come primo motore immobile, viene superato, ma non la concezione di un universo chiuso, ok, da parte di Copernico. Con figure come Niccolò e come Ficino, invece, c'è questa idea di questo universo, dicevamo, come explicatio, che porterà a capire un nuovo modo di intendere l'universo, che è anche un nuovo modo di intendere l'uomo e di intendere la morale. È proprio l'aspetto morale quello che alla fine interessa, perché credere in un mondo finito vuol dire escludere di fatto altre possibilità, vuol dire avere sempre verità che sono definitive. Ma ripensando a quel concetto che appunto Cusano definiva di dotta ignoranza, la conoscenza non è mai sazia, la conoscenza vuole ampliarsi sempre di più, proprio perché tende, non uso a caso questo termine, tensione, streben, diranno poi i romantici tedeschi, che cerca di arrivare all'infinito. Infinity, come sapete, è il titolo anche del brano di Gurus Josh Project, che è la sigla della nostra trasmissione, per cui non ve lo faccio riascoltare, perché insomma lo sentite ogni volta che ascoltate una puntata di Disco Sofia. Ci andiamo però ad ascoltare un altro singolo che porta lo stesso titolo, perché insomma Infinity è un concetto molto diffuso anche nella storia della musica. Nel 2015 Mariah Carey, notissima cantante statunitense, pubblica questo brano, scritto con Eric Hudson, Priscilla Renea, Taylor Parks e Ilse Huber, come anticipo, come promo della compilation Hashtag One to Infinity, singolo che appunto esce nel 2015 e che ci riporta al cuore di questa problematica, di questa tensione dell'uomo verso l'infinito, con le note, la bellissima voce di Mariah Carey. Vi saluto, vi ringrazio, vi do un appuntamento a una prossima puntata qui dai microfoni di Radio Blu e Tu con Disco Sofia, in cui continueremo ad affrontare quelli che sono i principali autori, tra neoplatonismo e neoaristotelismo, di questa fase del pensiero filosofico, umanistico e rinascimentale. Bag, yep, that's too bad. Show is over, you ain't got
game, you're free flow. It's nothing that you don't already know.
Avete ascoltato Disco Sofia. Impariamo a pensare divertendoci. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.